cioè in questi due incontri che mi è possibile fare in aprile, e leggere qualcosa del tempo pasquale, no? Il tempo che stiamo vivendo, questi 50 giorni dopo la Pasqua che ci porteranno poi alla Pentecoste, e allora riflettere a partire da alcuni testi proprio su questo mistero più grande di noi che facciamo fatica a credere, no? Che vedremo adesso che il Signore Gesù ha vinto la morte. E prima di partire però proprio con la lettura, Giovanni 20, vi segnalo intanto il testo che avremo sotto i nostri occhi, e ancora un piccolo spot pubblicitario, è questo, che il weekend del 10 giugno, che è una domenica, il 10 giugno, allora è organizzato a partire da San Marcello, che mi ha chiesto con Don Andrea di proporlo, ma è aperto a tutti. Faremo 2 giorni di ritiro spirituale e tipo esercizi spirituali a Cassano, cioè che significa una proposta di lettura biblica, eccetera, e del tempo di preghiera, di meditazione, così. E in silenzio. Per cui anche a loro l'ho detto, a quelli di San Marcello, l'ho detto, chi non ce la fa a tenere il silenzio non venga.
Ma 2 giorni si intende con lunedì,
Dal venerdì alle 16, cioè nel senso che con me uno può venire a parlare, cioè a fare, ma che c'è un clima generale di silenzio, no? Anche a pranzo, cioè dal venerdì alle 16 al primo domenica pomeriggio, si fa il pranzo e poi si finisce più o meno lì. Cassano, all'Oasi Santa Maria, la casa della diocesi, con il costo di 90 euro, 45 a notte, cioè quindi con tutto naturalmente la cosa. Allora, se qualcuno vuole e vuole provare a vivere e può farlo, allora magari me lo dice a me e io lo segnalo poi c'è la segretaria di San Marcello che ha un po' tutta la. Però ecco, un presupposto è il silenzio. Per cui, sapendo che noi meridionali, come dire, un po' di fatica c'è, lo dico vedendo i ritiri che ho fatto nelle parrocchie, allora ecco, chi sente che non ce la fa, non venga. Bene, perché io sono della linea che se si dice una cosa dobbiamo farla, se ci si mette d'accordo si fa, se no, no. Allora, detto questo, piccolo spot pubblicitario, che il tema sarà un po' il senso della finitudine. Finitudine, e in qualche modo anche del prepararsi a morire. Tema difficile. Però che io oso proporre a partire dalle scritture e dalla sapienza della Chiesa. Quindi un po' questo. Per cui c'è il silenzio e c'è il tema. Per cui. E per i laici, certo, e per i laici. Poi se viene anche qualche prete va anche bene, perché anche lui deve prepararsi a morire, cioè non è che. Ma adesso basta perché sennò poi parliamo di questo, ma sapete che nella tradizione cristiana in molti racconti di santi, uno per tutti, Sant'Antonio il Grande, e lui, Attanasio, presenta la sua vita come un andare sempre più in profondo nel deserto, e quindi nella relazione con Dio, eccetera. E ogni stadio, no, in questo andare nel deserto è fatto di tappe che corrispondono anche a un combattimento interiore che Antonio fa e con la grazia di Dio riesce a vincere. A ogni tappa corrisponde un dono di Dio, L'ultima. L'ultimo e il dono che Dio gli darà sarà conoscere il giorno della propria morte. E invece vedremo che è il dono più grande. Punto, significa che la morte non fa più paura, però va bene, ne parleremo. Però di per sé ha a che fare anche un po' con quello che stiamo celebrando adesso in questo tempo di Pasqua. perché ecco, innanzitutto una prima cosa, noi cristiani non crediamo nella resurrezione così, come un evento generale. È vero che nel credo noi verso la fine diciamo crediamo nella resurrezione dei corpi, e che ha a che fare però lì in particolare con la tematica della resurrezione della nostra persona, non soltanto, no? Ma l'annuncio è che noi crediamo in Cristo risorto, cioè non è che crediamo in una generica, no? Come un fenomeno, il fenomeno della resurrezione. Cristiani credono nella resurrezione. Ai ricordi termini, noi crediamo in Cristo risorto, cioè in uno particolare che è vissuto in un certo modo e la cui vita, vissuta in questo modo, la morte non può tenerla, ma è Lui. Non so se mi sto spiegando. Allora, infatti, anche un'altra cosa è che i racconti, noi ne leggeremo appunto alcuni in Giovanni, ma i racconti ecco, degli incontri con Gesù risorto sono degli incontri fatti da discepole e da discepoli, cioè da persone che in qualche modo l'hanno frequentato. Se volete, questa è anche la debolezza. No, perché uno dice, vabbè, no, oggi noi diremmo, vabbè, è di parte, no? Cioè, per noi le cose vere sono cose che siano in qualche modo osservabili e verificabili da tutti, no? Cioè, non soltanto da coloro che le stanno portando avanti. E, no, noi non abbiamo altro, voi sapete che la sindone non è un elemento della rivelazione pubblica, ma è un elemento di rivelazione privata. E ci siamo su questo, quello che sto dicendo? Va bene? Ok. Cioè significa che se tu credi che quello è veramente il lenzuolo che copriva il corpo del Signore, che le energie della resurrezione hanno impresso il suo non nel lenzuolo e che aiuta, va bene, sei cattolico. Se invece non ci credi e pensi che sia un telo medievale che è stato fatto, eccetera, eccetera, sei cattolico lo stesso. Questo essenzialmente significa rivelazione privata, no? E rivelazione pubblica è che Gesù Cristo è morto e risorto. Uno dice, ci credo, sei cattolico, non ci credo. Ok, puoi benissimo non crederci, cioè, oggi non si brucia più, grazie a Dio, eccetera, però non sei cristiano, cioè questa è un po' l'idea, detto in maniera banale, però non meno vera. Allora, ecco, sono i discepoli, no? A me piace un po' anche sottolineare discepoli e discepoli che incontrano il Signore Gesù. Questo per dire che a volte, no? Cioè a volte nella superficialità di una vita umana e a volte cristiana, soprattutto nel nostro sud, dove uno è cattolico perché deve andare al battesimo della figlia del cugino, no? Oppure gli viene chiesto di fare il padrino, allora si ricorda di essere cattolico e quindi va dal prete e chiede così, no? Allora che succede? Che in ufficio muore un collega. Altri due colleghi stanno davanti alla macchinetta del caffè, bevendo il caffè, uno dice, poveretto, poveretto, è vero, poveretto. Dice, ma tu, dimmi, ma tu credi alla resurrezione? E l'altro fa, alla reincarnazione, vorrei dire. Non è la stessa cosa? Boh, penso di sì. Ma tu sei cattolico? Sì, 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 sì. Ah, ok, va bene, no? Cioè, allora, questo per dire, no? Parole in libertà, no? No, per un cristiano, cioè è l'incontro con qualcuno che tu hai cominciato a seguire, di cui ti sei sentito attratto, hai voluto in qualche modo camminare dietro di lui per imparare a vivere, dietro questo maestro, e che sei stato sconvolto. Da questo maestro, ecco, un vescovo mi rimandava nelle cose che io dicevo a proposito dei Vangeli, presentando dei brani, che a me così volutamente sottolineavo il fatto che questo maestro è un po' strano, no? Perché tante volte i discepoli sono spiazzati da questo maestro, no? E bene o male che è strano, perché significa che non riusciamo a comprenderlo, no? A tenerlo in mano, no? E il vescovo era stato colpito da questa cosa, e allora essere sconvolti da lui, no? E stando dietro a lui tante cose ci sconvolgono ancora, tante cose sono assurde, no? E allo stesso tempo poter percepire, poter ricevere in qualche modo un annuncio che questo tipo di vita di Gesù, questo Gesù, in qualche modo la morte non può tenerlo per sempre. Allora cerchiamo un attimo di, no, di vederlo dal testo. E il testo che prendiamo è appunto il capitolo 20. Il capitolo 19 si chiudeva con la sepoltura. Lo leggiamo un attimo, capitolo 19, versetto 38, si dice: dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. È interessante che torna questo Nicodemo, no? E ricordate, lo conosciamo, è quello che era andato di notte, quello che a un certo punto Gesù sembra quasi prendere un po' in giro, no? Perché gli dice: ma come, tu sei maestro in Israele e non capisci queste cose, no? E perché lui, dato che Gesù gli parlava di un rinascere dall'alto, lui dice: ma come, io sono vecchio, come faccio a rientrare nel grembo di mia madre, no? E quindi una fede di uno che va di nascosto, che ha tanti dubbi, e non so, non mi ricordo, ma credo di no, e chiedevo anche lume ai vescovi, anche loro, cioè che qualche anno fa, quando abbiamo celebrato l'anno della fede e abbiamo preso molte volte delle figure bibliche, come dire, la fede di... Non abbiamo preso la figura, no, ma non come diocesi, come chiesa universale, no? Cioè, oltre all'anno di Nicodemo che ne abbiamo fatto, ma quell'anno della fede c'era la fede di Pietro, la fede di Paolo, la fede di Maria, no? Ma normalmente non si dice la fede di Nicodemo, dice, ma non è che proprio sia, no, esemplare questa fede di Nicodemo. Però è interessante che quest'uomo, nonostante tutte le sue fatiche a credere e a capire Gesù, no? Lui alla fine ci mette la faccia. Cioè, perché andare a chiedere il corpo di un malfattore finito in croce significava essere segnalato alla polizia, no? Perché nei verbali, in qualche modo, dire: e poi il corpo chi è venuto a prenderlo? Ah, questo, questo e questo. Cioè, in qualche modo, vedete, non c'è andato nessun discepolo, nessuno dei dodici, eh? Allora, questo per, non lo so, per chi come me, no? Su tante cose magari fa fatica avere un incoraggiamento, no? Nicodemo ci va, e fra l'altro ecco, con una mistura di 30 kg, comunque andiamo avanti, e si presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli ed aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Se voi tornate qualche capitolo precedente, all'inizio del racconto della passione in Giovanni, al capitolo 18, si dice: dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Interessante, no? Che tutto il racconto della passione e della morte del Signore si gioca, Giovanni dice, in un giardino. Ce lo dice all'inizio e ce lo dice alla fine. E naturalmente Giovanni è un ebreo che sta parlando a una prima comunità cristiana composta quasi esclusivamente di ebrei e che avevano una, come dire, una frequentazione con le scritture, che sono il nostro Antico Testamento immediato. Quando si parla di un giardino si ricorda il giardino. Cioè quel giardino che è il luogo della creazione, no? Da cui Adamo ed Eva vengono cacciati, come sappiamo che è un modo di dire rompendo la relazione, perché il giardino è la relazione, il giardino è il luogo della vita, no? E allora se c'è un Adamo che, non fidandosi di Dio, esce dal giardino insieme ad Eva, c'è un nuovo Adamo che fino in fondo entra nella morte, no? Continuando a fidarsi di Dio. Ed entra con i suoi discepoli, tramite lui possiamo rientrare noi. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Allora, tutti i racconti, anche degli altri tre Vangeli, ci presentano, dopo la morte e la sepoltura del Signore, le donne. Sono le donne che vanno, no? E Giovanni ci presenta Maria di Magdala. Attenzione, in quello che poi lei dirà si tradisce in qualche modo, no? In che senso? Giovanni si tradisce. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Vedete? Se fosse stata una sola, avrebbe detto: e non so dove l'hanno posto. Cioè, allora, qui c'è l'eco del fatto storico, cioè del fatto storico che è del primo annuncio, di un gruppo di donne che sono andate, no? E non sapevano dove l'hanno posto. Giovanni sta elaborando quell'elemento storico già in un significato che lui vuol dare, no? Perché non è più il gruppo di donne, ma è una donna che cerca e non trova il suo amato, che cerca e non trova il suo amato. Nel cantico che abbiamo letto qualche anno fa insieme, e che magari poi una volta rileggeremo, perché il cantico, come se facciamo la scrittura, è da leggere e da rileggere. Nel cantico, che vediamo se lo trovo, e al capitolo 3, al versetto 1, possibile che non trovo il cantico. Eccolo, capitolo 3, versetto 1, si dice: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato, mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze, voglio cercare l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassato quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Allora, il cantico dei cantici, no? Che come... Sapete, il Cantico dei Cantici viene letto ancora oggi nella tradizione ebraica a Pasqua. No? Ricordate che il cantico fa parte di cinque libri che noi abbiamo letto, no? Lamentazioni, Ruth, Ester, Coelet e Cantico, che vengono lette in determinate feste, no? Cioè dell'anno liturgico ebraico. Allora, è interessante che il cantico viene letto a Pasqua, che mi colpisce sempre, no? Cioè la festa della liberazione, no? Con il canto dell'amore. Cioè, allora quasi dire che quello che Dio opera liberando è per chi ci ama. E in qualche modo l'amore libera. L'amore libera, tira fuori dalle schiavitù. E allora Maria in qualche modo è appunto l'immagine dell'umanità che cerca il suo sposo. E non so se siete andati a vedere, io non l'ho visto, ma c'è questo ennesimo film, che poi vedete come lo tirano fuori a Pasqua, no? Da noi in Italia, perché naturalmente siamo più sensibili a temi religiosi, Maria di Magdala. E allora, lasciando stare tutte le balle di Dan Brown, che lì gli ha dato un mucchio di soldi, e nei Vangeli dove viene fuori Maria di Magdala? Ecco, allora se prendete Luca, capitolo 8, se vi fate le Bibbie personali, poi vi potete mettere, come faccio anch'io, come ho fatto i segnalibri, che naturalmente velocizzano il... Allora, nel capitolo 8 c'è scritto che in seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che gli servivano con i loro beni. E guardate che questo che ci dice il Vangelo di Luca, che noi leggiamo così tranquillamente, ma in realtà ci dice qualcosa della straordinarietà e dello scandalo che questo predicatore e con il suo gruppo faceva. Pensate ancora, tanto per dire questo, no? Noi gesuiti siamo, non so se ce ne sono altri, di un istituto religioso che non abbiamo il ramo femminile. Allora qualcuno dice che questo è per il nostro maschilismo, di Ignazio per prima, cioè eccetera, e in più forse tranquillamente il fatto che magari non c'è stata una figura, no, a livello... Una ci ha tentato, una sua figlia spirituale, una certa Isabella Roser, che voleva a tutti i costi che Ignazio la prendesse insieme ad altre donne sotto la sua obbedienza, Ignazio diceva no, a un certo punto Isabella Roser va dal Papa e convince il Papa a obbligare Ignazio a prenderla sotto la sua obbedienza, quindi Ignazio lo fa e quindi queste donne cominciano a girare per casa di Ignazio e dei suoi primi compagni. Dura una settimana, e nel senso che Ignazio chiama tutti i gesuiti che c'erano lì a Roma, i primi, e va in pellegrinaggio penitenziale dal Papa per chiedere di essere liberato da questa obbedienza, e il Papa lo libera, e da quel momento è finita, non ci sono stati più, di per sé una c'è stata, ed era una delle figlie di Carlo V, che in segreto era stata accettata da Ignazio come gesuita, per cui durante la sua vita non si doveva sapere, lei è rimasta nella corte, eccetera, ma lei era Allora, diciamo, però qual era il motivo? Cioè, che nel 1500 pensare a delle donne che andassero in Cina, in India, da sole, no, non era pensabile E però anche per dire questo, no, che Ignazio, Francesco, Domenico o Chiara non erano Gesù. Cioè i Vangeli ci dicono che col gruppo di Gesù c'erano delle donne che lo seguivano e delle donne anche sposate. Allora già ci si domanda, cioè questa moglie, il marito gli aveva dato il permesso? Questa a un certo punto l'aveva mollato e se n'era andato, no? Cioè, sono domande che ci dobbiamo fare, no? Allora, per dire, veramente, e dice anche uno straordinario che la Chiesa non riesce a vivere come il Signore Gesù ha vissuto, no? Cioè, questo fatto che uomini e donne erano con lui e lui, no? Sì, li trattava da uguali, da uguali. Anzi, tanto che Maria di Magdala, che fra l'altro, vabbè, qui ci viene detta che era malata, guarita da spiriti cattivi, e dice da 7, erano usciti 7 demoni, faceva parte di un gruppo che erano state guarite, e poi ci dice 7 demoni, ci sono tante ipotesi, nessuna, non abbiamo altri elementi, intanto ecco, attenzione, 7 demoni non significa super indemoniata, 7 demoni, voi sapete che nell'antichità, e non ne siamo usciti totalmente, nell'antichità il male fisico era legato sempre in qualche modo al male morale, no? Per cui se uno era disabile in qualche modo era perché o aveva peccato lui, ricordate il cieco nato, no? Nel grembo della madre, o pagava una colpa dei genitori, no? E allora, però mi piaceva un commento che trovavo, 7 è un numero di pienezza, cioè qualcuno ipotizza anche una depressione, una forma di fragilità, una di quelle situazioni da cui non esci. non ne esci, e che ti porti tutta la vita. Per cui il fatto di sette, no? Di dire questa pienezza di una situazione di malattia da cui non ne esci, no? Allora possiamo immaginare l'affetto di questa donna nei confronti, no, di Gesù, che l'aveva guarita, no? Che aveva in qualche modo spezzato, ecco, no, questa condanna così piena, no, di male che lei si portava. E Maria torna anche in maniera, in Matteo, questa volta nel racconto della Passione, al capitolo 27, dove si dice, 27, 55, 56, dice, vi erano là anche delle molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo, vedete, viene detto di nuovo, no? Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. E poi più avanti, al versetto 61, lì sedute di fronte alla tomba c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. E poi più avanti, capitolo 28, dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria. Cioè, vedete, attenzione a questo fatto che viene nominata per prima. Cioè, doveva essere una donna che i discepoli erano tutti scappati, no? Le donne che poi, non contando niente agli occhi degli uomini, del potere militare, eccetera, potevano in qualche modo avere, star lì vicino sotto la croce, però lei era quella che aveva in qualche modo in mano le cose, no? Quindi una donna volitiva, forte. E allora ecco questo, possiamo ecco così immaginare, no, questo fatto di questa donna che ha visto il suo amato, l'uomo che le ha ridato la vita, finire in quel modo. Finire in quel modo, noi facciamo fatica, non abbiamo, grazie a Dio, no? Abbiamo altri modi molto crudeli anche oggi di uccidere, no? Ma a quel tempo era la croce, e appunto, fra l'altro, si veniva crocifissi nudi. Basti questo per dire come noi non ce la facciamo, noi vediamo, no? Il corpo del Cristo in qualche modo, no? Perché non facciamo, perché erano loro, erano spogliati di tutto, anche della dignità. E quindi come questa donna ha sofferto guardando il suo Signore, il suo morire così, no? Per cui cosa le rimaneva? Poter andare a piangere il cadavere, no, del suo amato. Per cui questa cosa di andare, si recò di mattino quando era ancora buio. Attenzione, intanto il primo giorno, diversi biblisti criticano questa traduzione che è il primo giorno, perché il primo dice il primo, no, secondo, primo, di per sé è giorno uno, e che fa riferimento a giorno uno, quando si dice nel Genesi 1, si dice giorno primo, in realtà è giorno 1, è il primo giorno della creazione, di una nuova creazione. Ci sono dei padri che dicono che Dio ha creato il mondo guardando il Figlio. Interessante questo, cioè, nel senso che noi tante volte, pensate, cioè l'idea è, a volte abbiamo l'idea che Dio ha creato il mondo, tutto bello, perfetto, poi l'uomo l'ha rovinato. E allora Dio dice che mica posso lasciarli così, no? Cioè, quindi si è, come dire, si è, no? Ha fatto tutta la storia della salvezza inviando il suo Figlio per riparare il danno, no? Altri dicono che in realtà la creazione piena non è quella dell'inizio, ma è quella in Cristo risorto. Lì si compie la creazione. E io credo che anche questo sia importante averne coscienza, no? Che la nostra vita sta andando verso quella pienezza, noi non siamo in questa pienezza. E fra l'altro è anche bello che qui, questo primo giorno, si dice, si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio. In questo primo giorno, no? La luce ancora non è piena fino in fondo. Cioè, sta narrando di un incontro con il risorto che è il nostro, dove è il mattino, cominciamo a vedere la luce, ma c'è ancora il buio. Perché la morte c'è ancora. La morte c'è ancora. Cioè, io credo che questo, noi anche come cristiani, dobbiamo tenerlo, perché la morte c'è ancora. No, tante volte, come dire, è vero, la morte ci spiazza sempre e non si è mai preparati fino in fondo, però allo stesso tempo tante volte c'è quello spiazzamento che viene dalla rimozione della morte. Cioè, nel senso che tante volte noi ci approcciamo anche alla nostra vita come se ce l'avessimo in mano, no? Per cui, ecco, no, io fra 6 mesi farò questo, farò questa, poi abbiamo le assicurazioni che ci illudono, che se facciamo quell'assicurazione saremo coperti in tutto, eccetera, eccetera. No, poi succede qualcosa. Allora, ecco, questa nuova creazione che sta avvenendo, cioè che non è ancora piena, è il primo giorno della nuova creazione, la luce il mattino sta arrivando, ma c'è ancora il buio. E allora Maria che va e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Ecco, Maria di Magdala fa quello che ciascuno di noi farebbe se andando, grazie a Dio, speriamo non l'abbiamo fatto questa esperienza, ma se ci dovesse capitare di andare al cimitero e la tomba, arrivati alla tomba del defunto che andiamo a ricordare, su cui andiamo a piangere, la troviamo aperta, vuota, noi chiamiamo i carabinieri, chiamiamo la polizia. A quel tempo non era bene chiamare le guardie, così, per cui Maria di Magdala va dagli uomini, no? E quindi Pietro è il discepolo, quello che Gesù amava. Ecco, sempre bello, no? Ricordare l'identità di questo discepolo di cui non sappiamo il nome. La tradizione poi ha detto Giovanni, oggi nessuno più dice che è Giovanni, ma comunque la cui identità è data dall'esperienza di amore ricevuto. Non dato, non è il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo che Gesù amava. Tra l'altro in greco è il verbo phileo, cioè a cui Gesù voleva bene. Non è neanche il verbo dell'agape, Gesù voleva bene. E allora Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. È normale nel Vangelo di Giovanni, ricordate che mentre nei sinottici dopo Gesù, Pietro è uno dei personaggi principali e poi ci sono i dodici, nel Vangelo di Giovanni Pietro non gliela fa, ed è tante volte il discepolo che Gesù amava, che arriva sempre prima, e poi arriva Pietro. Però vedete, dice, si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse allora intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Vedete, il discepolo fa entrare prima Pietro, che vede i teli posati là, il sudario non posato ma avvolto con il luogo a parte. Ci sono tante interpretazioni su questa cosa dei teli, sui teli avvolti. Una che è quella legata al fatto che già dall'inizio, perché vedete, la tomba vuota noi possiamo considerarla storica. Cioè nel senso che appunto come alcuni, e già i Vangeli poi lo riportano, no? Dicono se lo sono fregati, l'hanno rubato, no? E hanno messo su la balla più fortunata della storia, però in realtà i suoi discepoli l'hanno rubato. Una teologa non credente proponeva un'altra spiegazione, cioè nel senso che secondo lei Gesù sarebbe stato messo in una fossa comune, le donne andando di notte ancora presto al mattino si sono sbagliate di luogo e sono andate in un altro luogo e hanno detto che non c'era. Questo fa contrasto con i Vangeli che parlano di una tomba, va bene. Come dire, la tomba aperta, no? E allora, per rispondere a queste prime insinuazioni che già c'erano, no? Di dire, allora, il fatto di dire, guardate, i teli sono stati avvolti, non è stato un furto fatto di notte, no? Dove si prende e si corre via, no? Ma è qualcosa che dice una signoria sulla morte, una calma, una pace. Poi dopo c'è quest'altra cosa che non riusciamo a capire, perché il discepolo vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli se ne tornarono di nuovo a casa. Quindi, vedete, da una parte c'è un vide e credette, dall'altra parte il testo ci dice non hanno ancora compreso la scrittura. No? La scrittura, che è pure una delle incarnazioni di Dio, sapete che c'è tutta una tradizione dei padri che parla delle quattro incarnazioni di Dio. La prima è Gesù, la seconda è la Chiesa, la terza è la scrittura, e la quarta in questo momento non mi ricordo. E allora, come dire, già l'Eucaristia, ecco, mi sono ricordato, mi sono salvato, l'Eucaristia. Allora, come dire, la scrittura che dove Cristo è presente, ma ecco che non basta ancora. Vedete, i discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Ecco, qui credo che qui si tocca ancora con mano la nostra diversità abissale, no? Cioè nel senso che noi uomini, dopo aver visto, dopo aver dato un'occhiata fuori, dopo, diciamo, non c'è, cioè, e noi uomini diciamo, basta. Ce ne andiamo. Voi donne, no. È una cosa sulla quale noi non ci capiremo mai, perché Maria di Magla dice, lo devo trovare, lo devo trovare. Per cui, nonostante che Pietro gli avrà detto, guarda Maria, cioè, no, non c'è, l'hanno preso, lo cercheremo domani, no? Intanto vieni, vieni, eccetera. Maria, no. E allora a un certo punto, penso che Pietro e il discepolo si sono guardati come dire, che dobbiamo fare? Così, l'hanno mollata e se ne sono andati. Per cui, vedete, lei sta all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. E mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altra dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Attenzione, ricordate che stiamo leggendo un testo scritto da ebrei, per ebrei, per cui dobbiamo sintonizzarci su quello che il testo ci vuol dire. Cioè, che cosa sto dicendo? Che Maria coglie un annuncio. Cioè, Maria non vede due esseri, no, luminescenti, se si può dire così, con un'aurea, no? Come ve li immaginate gli angeli? Occhi, color... platino, eccetera, capelli, eccetera, bellissimi, no, eccetera, carnagione, siete già un po' razzisti, vedete, no, Chiara, sempre Chiara, e cioè, vedete, qui siamo in contesto ebraico, ricordate che nella Bibbia non c'è mai una descrizione di un angelo, noi ci aspetteremmo di dire, come è fatto un angelo? No? A Isaia che vedeva questi serafini, dice, ma come erano questi serafini? E serafim significa brucianti, e Isaia era nel tempio e c'erano tante candele brucianti. Cherubini significa colui che cavalca le nubi. Allora, qui probabilmente questo fatto di vedere due angeli, uno seduto dalla parte del capo. Attenzione, la tomba di Gesù, questo possiamo cioè, averne un'immagine, era quelle scavate in una parete, scavata, no? A Nazareth, no, quelle sono a forno. Cioè quella di Gesù, come quella di Giuseppe, è l'entrata, sì, esatto, con la pietra la pietra che veniva arrotolata alla porta, ma è per quello è interessantissima quella tomba lì di Nazareth, la tomba del giusto a Nazareth, però l'interno no, perché l'interno è a forno, ci sono quindi sono questi buchi eccetera, invece a Gerusalemme ce n'è una un po' vicino alle Col Biblique dei Domenicani, ci sono le tombe dei re cosiddette, e dove l'interno sono ad arco solio, cioè questa parete veniva scavata, la parte superiore un arco, che poi scendeva e c'era la base dove veniva posto il cadavere. Quindi in questo senso uno dalla parte del capo, uno dei piedi. Ora, per molti biblisti, io li seguo in questa interpretazione, qui Giovanni sta dando un'altra risonanza antico testamentaria. Prendete Esodo 25 e in Esodo 25 siamo nella parte dove il Signore sta dando delle indicazioni per il santuario e per l'arca dell'alleanza. A un certo punto si dice eccetera eccetera. Un attimo che lo trovo, ecco, ero a 27, dice, capitolo 25, dice, versetto 17, farai il propiziatorio d'oro puro. Cos'era il propiziatorio? E il coperchio, cioè ricordate che stiamo parlando dell'arca dell'alleanza, l'arca era una cassa dove dentro c'erano diverse cose, il coperchio, il propiziatorio del coperchio. Dice, avrà 2 cubiti e mezzo di lunghezza e 1 cubito e mezzo di larghezza. Farai 2 cherubini d'oro, attenzione, li farai lavorati a martello sulle 2 estremità del propiziatorio. Fa un cherubino a un'estremità e un cherubino all'altra estremità. Farete i cherubini alle 2 estremità del propiziatorio. I cherubini avranno le 2 ali spiegate verso l'alto, proteggendo con le ali il propiziatorio. Saranno rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. È un po' difficile cogliere come questi, no, se da una parte si devono guardare e dall'altra parte devono guardare il propiziatorio, cioè quindi probabilmente non si riesce a cogliere, però qui è il significato, cioè qual è il significato? Che tu puoi guardare il tuo fratello se guardi la parola. No, la legge, la Torah che è contenuta, no? Guardando la Torah puoi scoprire il fratello. Però ecco, questi 2 angeli, l'uno dall'altra parte con le ali verso l'alto, a coprire l'uno verso l'altro, e quasi come dire a contenere il nulla, che era il luogo della gloria di Dio. Quando Mosè andava nella tenda a incontrare il Signore, c'è scritto poi nel racconto successivo, la gloria di Dio veniva sull'arca. Allora, ecco, è come se Giovanni stesse già cominciando a dire questo vuoto non è l'ennesima offesa al corpo del Signore, ma questo vuoto, no, è il luogo della gloria di Dio. Il luogo della gloria di Dio. Un amore di un uomo che nessuno può trattenere. Ed esse le dissero, donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. È interessante sempre questi annunci, anche questo Gesù che parte da quello che portiamo nel cuore, non ci salta, no? Allora dire, qual è il motivo del tuo pianto? Lei sta piangendo. E allora è come dire un Signore che si fa vicino a partire da quello che portiamo nel cuore. Da quello che portiamo nel cuore. Pensate, a volte quando eravamo ragazzi e facevamo, non so, qualche giornata di ritiro, eccetera, dove magari ci veniva detto che dovevamo fare silenzio dentro, per cui le cose che ci portavamo dovevamo lasciarle fuori. Come fai a lasciarle fuori? No. La cosa è che tu arrivi e Dio ti sta parlando a te con la tua storia, con quello che ti porti, con i tuoi pianti. È lì che il Signore vuole fare, perché vuol bene a te, non ha un'idea di te, ha un'immagine di te. E vuole condividere il motivo del pianto, vedete? Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Vedete, Maria rimane nella logica, che è anche la nostra, che la morte è l'ultima parola sulla nostra vita. Per cui alla fine di che stiamo parlando? Cioè, se una tomba è vuota, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcuno che ha preso questo cadavere e se l'è portato. E Maria vuol fare la stessa cosa. No? Come loro l'hanno preso e l'hanno nascosto, Maria vuol fare la stessa cosa, vuol andare a prendere il cadavere. Ma per noi la morte è l'ultima cosa. È l'ultima. È la signora della vita, no? In qualche modo. Cioè è lei che ha l'ultima parola. Se chi comanda ha l'ultima parola, no? Ci si scanna a volte. Tu vuoi avere sempre l'ultima parola? Ecco, lei, nella nostra esperienza umana, ha l'ultima parola. E allora, detto questo, si voltò. Notate, c'è un si chinò e un si voltò, no? C'è un movimento da fare. C'è un continuare a cercare, anche se nell'ambito di questa prospettiva di morte, e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Tutti i racconti, in maniera più esplicita, alcuni in maniera più implicita, altri, degli incontri con Gesù risorto, non si riconosce Gesù dagli occhi. Ricordate Emmaus, no, che conosciamo benissimo, anzi, questi lo prendono per un viandante sprovveduto che vive chissà in quale mondo suo, perché semplicemente a Gesù che gli dice di cosa state parlando, e quello lì in maniera brutale gli dice: ma scusa, tu sei l'unico che non sa che cosa è accaduto in questi giorni a Gerusalemme? No, ma ma dove vivi? E anche in Giovanni 21, quando arrivano dopo aver pescato, che Gesù gli aveva detto, no, gettate le reti dalla parte dei, arrivano e dicono, c'è scritto, nessuno osava chiedergli chi fosse, e quindi da una parte volevano chiedergli chi fosse, perché sapevano bene da un'altra parte che era Gesù. Allora attenzione, qui noi siamo greci occidentali, per cui cerchiamo di smontare il giocattolo sempre, no? Per cui dire il fatto che Gesù non si riconosce ci fa pensare: ma com'è Gesù risorto? No? Che aspetto avrà Gesù risorto? E quindi la domanda anche per noi è: che aspetto avremo? No? Io spero di avere i capelli, non so, questa è una, perché sai, ricordare quando. E non so voi, no? Ecco, tutta questa riflessione non serve a niente, perché non è questo il testo, non è quello che il testo vuol dirci. E perché il testo non vuole tanto dirci che Gesù ha preso un aspetto che non lo riconosci, no? No, Gesù qui ci sta dicendo che il Gesù risorto è sempre lo stesso Gesù, cioè uno che non si impone. Che non si impone. Pensate, no? Gesù è stato un uomo che ha compiuto dei gesti che noi chiamiamo miracoli, e che anche lì bisognerebbe riflettersi un po', rispetto ai quali tanti hanno detto: grazie, ho da fare, non mi interessa. Ed è diverso dalla nostra mentalità, no? Perché c'è alcuni che pensano che in alcuni luoghi d'Europa, no, ci siano luoghi dove ci sono miracoli, e magari in qualche modo devono portare delle persone che sono atei, miscredenti, però a cui vogliono bene, per forza in quei luoghi, perché lì la conversione è sicura, no? Come dire, se vieni e vedi, hai visto? Cioè, noi abbiamo la pretesa degli occhi, no? Perché noi pensiamo, poi due persone vedono la stessa cosa e vedono cose diverse. Dice, ma com'è, no? Anche marito e moglie vedono la stessa cosa e dicono, abbiamo visto cose diverse. Ma c'è questa cosa, Gesù non si riconosce dagli occhi, perché anche il suo modo di farsi vicino rimane sempre lo stesso Signore Gesù, cioè che narra una modalità di amare che rispetta, che non si impone, anzi, che chiama libertà. Pensate, anche questo, no? Cioè anche nel nostro cammino, quello che nella nostra vita uno può dire, vabbè, ma sono tanti anni, no, che sto dietro a Gesù, sono tanti anni che, cioè, com'è che sempre ho dei dubbi? Com'è che a volte non lo vedo? Com'è che a volte, no? Io non l'ho mai visto, non ho mai avuto visione, ma eccetera. E io credo che questo sia anche, no, dice qualcosa del nostro Dio, del Dio di Gesù Cristo. Per cui non lo riconosce e dice, ella pensando che fosse il custode del giardino gli disse, Signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto e andrò a prenderlo. Interessante, no, questa cosa del giardino, lo prende per, è chiaro, sono in un giardino, no? Sono in un giardino e per cui dice il giardiniere, cioè, e allora questa cosa del giardiniere. E a me sempre rimane l'immagine di alcuni anni fa quando ero una mattina al Biblico di Gerusalemme e stavo aspettando il gruppo e lì ero fuori in attesa, così passa, lì c'è il giardino, no? E c'è un palestinese che lavora per i gesuiti, almeno questo lavorava e faceva il giardiniere, cioè, quindi è arrivato questo qui, barbetta, incolta, cappellino, no, che era caldo, pantaloni sporchi di terra, infradito, e magliettina così, e il secchio con la zappetta, no, eccetera. E quando mi è passato davanti ho detto, questo è un giardiniere. Cioè, questo per dire che noi nelle nostre chiese abbiamo delle immagini di Cristo risorto, di questi palestrati che con la bandiera escono fuori dalla tomba, certi pettorali, no? Certi muscoli, no? Poi anche nel film di Mel Gibson, vi ricordate che l'ultima scena è che lui, tutto dopo che l'avevano massacrato, sbrandellato del sangue, no? Eccetera, e l'ultima scena era lui perfetto, no? Che si alzava, no? Quasi come a dire, e adesso sono fatti vostri. Non diceva così, però l'interpretazione, dato che tutto era sulla forza, no? Di per sé, qui, giardiniere, ancora c'è questa cosa di un quotidiano, c'è un quotidiano dove noi possiamo cogliere qualcosa dei segni del risorto che si presenta nel nostro quotidiano. E allo stesso tempo, vedete, Maria sbaglia e allo stesso tempo Maria ci azzecca. Cioè, in che senso? Perché lui è il custode del giardino. Se il giardino è la relazione, lui ne è il custode. Ne è il custode. Cioè, noi rientriamo in relazione con Dio e tra di noi grazie a Cristo. Noi rientriamo in relazione con Dio e tra di noi grazie a Cristo. Io credo che questo, anche per le coppie, parlo alle coppie sposate giovani, e qualcuno c'è, e il sacramento del matrimonio, no, non funziona solo lì, in quel giorno. Cioè, in qualche modo, no, come nella relazione fra un uomo e una donna, questo si può compiere, no, grazie a Cristo. Ma anche nelle altre relazioni, no? Cioè, come, anche per dire, veramente noi possiamo intenderci, capirci, grazie a Cristo. Che ci fa rientrare nel giardino. Questo non significa che allora bisogna farsi tutti i rosari prima la sera, prima di andare a dormire, oppure che... No, no, non sto dicendo questo, mi conoscete. Ma dire che veramente cioè quello che ci... in qualche modo ci apre alla relazione, questa vittoria sulla morte, che è la nostra paura, che è la nostra chiusura, no? Che quello che fanno i nemici, e poi voi lo sperimentate nelle relazioni di coppia, ma lo sperimentiamo poi nelle relazioni familiari, nelle relazioni della nostra società, l'inimicizia, questo veleno dell'inimicizia, che fra l'altro purtroppo lo vediamo anche poi nel macro, no? Le continue guerre, le continue. Allora, è lui che è il custode. Nel Vangelo di Giovanni si dirà che lui è la porta. Gesù dirà, io sono la porta. Bisogna passare da lui. Gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, vedete, è ancora un fatto di prenderlo, di portarlo... mossa da un amore e da un carattere, perché sta donna, cioè uno dice, ma se veramente l'hanno portato via e degli uomini, dei soldati, tu dove vai? No? Ma non importa, perché nell'amore, no? È come il Cantico dei Cantici, questa che di notte si alza, esce fuori, cioè uno dice, ma come, no? Non importa nell'amore, no? Però vedete sempre, no? Per quanto sia un amore fino in fondo, lei è disposta a morire, no? Per trovare il cadavere di Gesù, trovare il cadavere, no? E allora Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Rabuni, che significa maestro. Ecco, qui lo riconosce, no? Lo riconosce. E lo riconosce quando Gesù le parla chiamandola per nome. L'incontro con il Signore non avviene dagli occhi, ma avviene dalle orecchie, dall'ascolto. Tra l'altro questo ci dice, vedete, come questi racconti, perché uno direbbe, vabbè, ma loro sono stati più fortunati, la prima generazione di cristiani, in particolare Maria, gli altri, sono stati più fortunati di noi perché loro l'hanno visto e noi no. Ma questi racconti ci stanno dicendo che non è così diverso da noi, perché anche noi qualche volta abbiamo fatto un'esperienza di un ascolto di una parola che parlava a noi, che ci ha raggiunto, stava parlando di me. Questo è, a volte possiamo averlo sperimentato, no? Anche a volte in un'omelia qualcuna. No, nel mare mai, qualcuna, però, che grazie allo Spirito, no? Cioè, di una parola che mi ha... stava parlando di me. E che soprattutto non è che mi toccava in termini per farmi sentire, mi toccava per mettermi in relazione rispetto a quell'amato, no? Che io ho sentito in qualche modo che mi vuol bene, a cui anch'io voglio bene. Vedete questo, no? Cioè, e allora lì lo riconosce. Ella si voltò, gli disse in ebraico Rabboni, che significa maestro. E Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E questa cosa di non mi trattenere, Giovanni lo utilizza soltanto un'altra volta, nella prima lettera, nel corpo giovanneo, noi lo troviamo solo quando si dice, al capitolo 5, versetto 18, dove si dice che sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca, chi è stato generato da Dio preserva se stesso, il maligno non lo tocca, vedete, il maligno non lo trattiene, no? Cioè, è come dire a Maria che ancora, no, vuole in qualche modo, anche nell'affetto, il Signore, l'incontro con il risorto mette in una, ecco, quella è un po' la, come dire, la speranza, no? In una possibilità finalmente di amare senza essere mossi più dalla paura e quindi dal voler possedere, di poter amare a mani aperte, no? E se volete anche la nostra vita, no? poterla amare senza la paura che ci porta a volerla in qualche modo trattenere, no? Eccetera, aver paura di, anche se ci sta sfuggendo, no? Di poterla vivere a mani aperte, come un dono, sapendo che, gustandolo, e sapendo che anche quando questo non ci sarà più, non è finito per sempre, perché il donatore non delude, il donatore non ci inganna. E allora mi fermo, ma continuerò, perché la prossima volta vado ancora avanti su questo capitolo, per cui anche su questa frase del Dio mio, Dio vostro, ne parleremo la prossima volta, va bene? Bene.